la storia e i bei posti. Bam, bam, bam. I viaggi e la cartografia.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a Bam 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 tutti insieme alla mattina fino alle 12:30 per raccontarvi di luoghi, di geografie, di posti in cui succedono delle cose. Parliamo di festival, parliamo anche di viaggi, insomma esploriamo le geografie in tutte le direzioni possibili e immaginabili. bam@radiopopolare.it è la nostra mail, la leggiamo fuori onda, scriveteci anche se avete delle idee di luoghi di cui volete parlare, di geografie che vi stanno a cuore. Per la diretta invece i riferimenti sono sempre gli stessi, sms e telegram al 331 62 14013, oppure diretta@popolarenetwork.it. E andiamo allora con la scaletta di questa puntata di oggi. Come sempre tante cose da raccontarvi, come stiamo facendo tutti i giorni, come continueremo a fare fino al 6 di settembre, giorno del grande concerto degli Zen Circus in quel del Carro Ponte. Vi faremo ascoltare le loro voci e anche un brano in una striscia quotidiana, quindi che andrà avanti fino al 6 di settembre. Cerchiamo ogni volta di farvi ascoltare qualcosa di Zen Circus per insomma invogliarvi, farvi venire la curiosità per chi non li conoscesse, invece fare tornare una prepotente voglia di rivederli per chi li avesse già visti. Andiamo poi in provincia di Matera e andiamo a ritrovare un festival molto interessante, un festival dell'estate che si intitola La Luna e i Calanchi. La direzione artistica è di Franco Arminio, che sentiremo più tardi, e poeta. È la festa della paesologia, vedremo poi dopo che cosa si intende, però insomma una festa in cui i luoghi sono speciali, importanti, hanno una rilevanza particolare, e per questo, anche per questo ne parliamo a Bam Bam Bam. Andremo poi invece in montagna, andremo in Val Pellin, che è una valle laterale della Valle d'Aosta, a scoprire un'associazione che si chiama Natura Valp. La Val Pellin è uno dei pochissimi luoghi della Val d'Aosta che non hanno impianti da sci e che non hanno investito tutte le loro risorse nella creazione dei grandi impianti dello sport. Tutto questo solo nella seconda parte di Bam Bam Bam. Eh sì, perché nella prima parte invece ci sposteremo a scoprire, riscoprire, insomma non è di certo alla prima edizione, il festival dedicato allo scrittore John Fante. Il festival letterario, il titolo del festival è Il Dio di mio padre, ed è una manifestazione dedicata appunto allo scrittore John Fante, che si tiene a Torricella Peligna in Abruzzo dal 24 fino al 26 di agosto. Andremo poi invece in Sardegna a scoprire un progetto interessante che già avevamo annunciato nei giorni scorsi, ma che recuperiamo oggi perché non ci eravamo riusciti l'ultima volta che ci abbiamo provato. Andiamo a parlare di Tamalacca, un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Architettura e Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari. Tamalacca è un laboratorio, come ho detto, che affronta diversi argomenti: la rigenerazione urbana, il gioco e la partecipazione nelle aree urbane. Parleremo di urbanismo tattico con loro, di progettazione inclusiva, insomma di tanto altro. Tra pochissimo invece andiamo a scoprire un altro dei magnifici viaggi di Fuorirotta, selezionati da Fuorirotta, che ci porterà niente meno che in Islanda, alla scoperta di alcune creature magiche della tradizione popolare islandese. Ci scrivete al 331 6214 013 che in effetti non riuscite a vedere i podcast. In questo momento c'è un problema tecnico, però non temere, non si tratta di una promessa che non riusciamo a mantenere, si tratta molto banalmente, più semplicemente, di un disguido tecnico che credo che possa capitare un po' a tutti e sempre, ma lo riserveremo il prima possibile. Cominciamo questa puntata però prima di andare in Islanda con gli Alma Megretta. Fattalo, lo, perché qua non ci può sta. Fattalo, lo, a casa mi non ci può sta. Spazio vitale, identità razziale, che tutto quanto tenendo l'orgoglio nazionale. Fattalo, lo, perché qua non ci può sta. Fattalo, lo, a casa mi non ci può sta. Fattalo, ciò, non posso manco risciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata droga, rap, popolazione. Fattalo, lo, non hai capito. Fattalo, fattalo, lo, insieme a noi non ci può sta. Fattalo, manca per noi non ce ne sta. Se c'è una foto si tempo se tamma, si tamora una creatura, si non tiene manca e panna. Fatala, cantavano gli Alma Megretta in questo album che si intitola Anima Migrante, che è un album del 1993. Il testo della canzone si capisce chiaramente, fatti più in là perché qua non ci puoi stare. Spazio vitale, identità razziale, razza, cultura, nascita, nazione, sono diventate la droga della popolazione. Insomma, dal 93 a oggi le cose forse sono peggiorate, ma Andiamo avanti e andiamo a visitare un paese affascinante da tanti punti di vista. Uno di questi sono le tradizioni popolari, il folklore popolare, che passa anche attraverso delle figure misteriose che popolano il territorio. Adesso vi spieghiamo di più, ma nel frattempo diamo il benvenuto a Marta, Paolo Antonio, pardon. Ciao Marta.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, allora è difficile anche leggere il tuo cognome, Paolo Antonio. Oggi è tutto difficile perché il tuo progetto, tra l'altro, è un progetto che riguarda gli Uldufolk, che sono queste creature, il popolo nascosto che c'è in Islanda, creature tra l'essere umano e il magico invece. Adesso raccontiamo di cosa stiamo parlando. Noi ti abbiamo chiamato perché il tuo viaggio che intraprenderai in Islanda è uno di viaggi selezionati dal bando fuori rotta di cui abbiamo parlato spesso qui a Bam Bam Bam. Raccontaci innanzitutto dove pensi di andare, dove vuoi andare e con quali obiettivi.
Certo, allora sarà un viaggio in Islanda che durerà all'incirca 2 settimane. Durante queste 2 settimane percorrerò la Ring Road, che sostanzialmente è la strada che percorre l'intera costa dell'Islanda, e la percorrerò in autostop, quindi sarà chiaramente un viaggio avventuroso e pieno di sorprese, spero. E praticamente il mio obiettivo è quello di raccogliere testimonianze rispetto a appunto l'incidenza che ha questo popolo nascosto, questo Uldufolk, nella vita degli islandesi. Un esempio pratico è, non so, se c'è un cantiere stradale e si incontra una roccia, il cantiere viene fermato, appunto perché per gli islandesi le rocce sono la casa di questi spiriti, di queste creature spirituali. Quindi possiamo dire che hanno estremo rispetto di questo, della natura, insomma, di queste dimore
naturali. Ho anche un piccolo aneddoto da raccontare che ho trovato studiando un po' questo caso, il caso di Uldufolk, e cioè nel 2004 una multinazionale americana dell'alluminio, prima di costruire una fonderia nella regione di, scusatemi qua il nome impronunciabile, Karanjukar, una cosa del genere, si dovette dotare di una certificazione da parte di un esperto nominato dal governo che attestò che il luogo era libero da reperti archeologici e siti di Uldufolk. Quindi, insomma, stiamo parlando di una cosa molto seria.
Certo, è una cosa molto interessante, considerando anche, non so, quello che avviene nel nostro paese, in altri paesi europei, non solo. Quindi l'ho trovato interessante. Poi il nome di queste creature, il modo in cui vengono chiamate, popolo nascosto, mi ha fatto riflettere. Ho pensato potesse essere un punto di partenza per la costruzione di una nuova utopia, potremmo dire, che si basi sull'armonia tra organico e inorganico, esseri animati e inanimati, che poi chiamarli inanimati dipende un po' anche dalla sensibilità, no? di chi vive questi territori. È una questione sicuramente anche fisica, in quanto in Islanda molto semplicemente Non troviamo alberi, non troviamo boschi, il territorio è molto diverso, per cui le montagne sono percepite in modo vitale anche per le energie che sprigionano, e quindi lo trovo molto interessante anche rispetto, anche dal punto di vista delle tecnologie, delle nuove tecnologie, i progressi fatti anche nella genetica, insomma, in che modo noi guardiamo la natura cosiddetta inanimata, è davvero così distante da noi gli esseri umani? Dobbiamo per forza trasformare ciò che è inorganico in organico per sentirlo vivo, o c'è un modo diverso, insomma, di interagire con questa parte del pianeta Terra, insomma?
Senti, certo, è piuttosto chiaro. Leggendo la presentazione di questo tuo viaggio, tu fai anche un discorso proprio di religione e di, insomma, convivenza delle religioni, perché tu dici che le diverse religioni che esistono in Islanda condividono queste radici pagane, che sono appunto radici pagane comuni, in cui moltissimi islandesi quindi credono. Tu pensi veramente che questo sia un elemento di coesione, ad esempio, tra le persone, così anche dall'idea che ti sei fatta studiando probabilmente un po' l'Islanda, il paese e la sua popolazione?
Sicuramente lo è, sicuramente ci sono anche contraddizioni all'interno di questa visione, perché potrebbe essere considerata anche estremamente superstiziosa. Quindi il mio intento non è semplicemente, diciamo, produrre un documentario che verrà poi prodotto chiaramente durante il viaggio e dopo il viaggio. Non è creare un documentario semplicemente folcloristico, ecco, ma mi piacerebbe andare a scovare le contraddizioni appunto anche di questa visione, però anche gli elementi interessanti e considerarli entrambe, insomma, quindi sicuramente elemento di coesione non privo di contraddizioni, questo.
E certo, questo, insomma. Questo. Senti, quando hai detto che parti?
Partirò il 1 ottobre e rimarrò in Islanda fino al 18 ottobre.
Ok, ma allora ne riparleremo, ti ritroveremo. E come farai là invece proprio per la logistica? Hai già delle idee? Hai detto che ti muovi in autostop, però per dormire, per mangiare, come ti sei organizzata?
Certo, allora per i pernottamenti ho trovato già qualcosina tramite Couchsurfing, Airbnb, insomma cose abbastanza economiche. Ci sono delle tappe principali che sono Reykjavik, Borgarnes, Akureyri, che è il luogo dove si sono rifugiati gli dei dopo la cacciata fatta nel momento della conversione del paese al cristianesimo, quindi un luego interesante, e Glistadir e Vik, che si trova all'estremo sud, per poi ritornare a Reykjavik. Pernotterò in questi posti. Poi per quanto riguarda il cibo, chiaramente si andrà a risparmio, perché è un paese molto molto costoso, quindi farò rifornimento e via. Fortunatamente ogni viaggiatore fuori rotta ha un tutor che si è già recato in luoghi simili, insomma. E quindi ho la fortuna di avere anche una ragazza che si chiama Leonora Nashimben, che mi dà una mano, insomma, mi dà tutte le istruzioni necessarie riguardo anche l'attrezzatura. Insomma, sarà molto freddo, però insomma siamo ben organizzati, dai.
Senti, è uscito di recente una bella rivista che si intitola Passengers, adesso controllo, comunque di Perborea, e il primo volume era tutto dedicato all'Islanda, no? E raccontava anche un po' come il turismo ha cambiato questa nazione, perché nel giro di pochi anni c'è stato un aumento del turismo incredibile, e raccontavano anche tutte le domande più assurde che vengono fatte dai turisti quando arrivano, giapponesi, da turisti un po' da tutto il mondo, che arrivano e fanno domande tipo: a che ora accendono l'aurora boreale? Cose di questo tipo, piuttosto divertenti. Tu ti sei documentata prima sull'Islanda, hai un po' studiato, su che cosa ti sei informata?
Ho preso qualche contatto di persone che abitano a Reykjavik, in altre città, che svolgono diversi lavori. Alcuni sono insegnanti d'arte, altri professori universitari, altri semplici hanno fattorie, piuttosto che, e mi hanno dato suggerimenti interessanti, perché mi hanno fornito intanto un indirizzo internet dove io posso consultare il tempo meteorologico, perché cambia molto spesso in Islanda, e anche insomma in che momenti per così godere dell'aurora boreale. In teoria ottobre è il mese migliore per godere di questo spettacolo naturale. Non ho, oltre a questo, diciamo che andrò abbastanza all'avventura, ecco, sarà una scoperta continua, quindi
sarà un viaggio interessante. Allora io ti consiglio, sì, di procurarti una copia di The Passenger, ed appunto la nuova collana di Perborea, il numero dedicato all'Islanda, che è molto divertente, e tra l'altro lo consiglio anche a chi ci sta ascoltando da casa. È molto interessante da tanti punti di vista. Una delle storie che a me sono piaciute di più è quella dell'ex sindaco punk anarchico di Reykjavik. Considerate che essere il sindaco della più grande città dell'Islanda è come essere, insomma, il primo ministro, ecco, è la carica, una delle cariche più importanti in assoluto in Irlanda. E lui ha trasformato veramente per sempre probabilmente la politica dell'isola, con questo partito assurdo che faceva delle proposte assurde e anche molto divertenti, anche insomma a cui nessuno poteva credere, e tuttavia è riuscito a vincere le elezioni, ma senza quasi neanche provarci. È veramente una storia ma abbastanza incredibile. Tutto questo avveniva nel 2010. Insomma, se vi interessa andatelo a vedere, magari lo racconteremo anche qui a Bam Bam Bam. Marta, senti, c'è un modo per aiutarti, per sostenere il viaggio?
Beh, se siete interessati a seguire il viaggio, c'è una pagina Facebook che si chiama appunto Uldu Folk, con l'H iniziale, il popolo nascosto, e là io insomma inserirò tutto il materiale, che sia di preparazione del viaggio che poi tutta la documentazione on the road, insomma. Questo per me è già un grande sostegno, ecco, spero sarà interessante.
Sì, ti seguiremo. Ultimissima domanda prima di salutarti, certo. Ascoltarci Bjork, con che tipo di atteggiamento parti tu? Laico, oppure pensi, insomma, speri di imbatterti in uno di questi rappresentanti del popolo nascosto? Con che tipo di atteggiamento? Questo mi incuriosisce, se vuoi condividerlo con noi.
Certo. Beh, sì, penso che troverò queste creature sia nei luoghi in cui mi imbatterò, ma anche nelle persone con cui parlerò. Poi io abito in Comelico Superiore, quindi diciamo che queste creature in un certo senso le percepisco tutti i giorni, abito tra i monti, quindi ecco, spero di trovare una vicinanza col luogo in cui abito e anche di scoprire nuovi modi di stare insieme.
E allora te lo auguriamo. Grazie mille a Marta Paola Antonio per essere stata con noi. Ciao.
Grazie mille, grazie, ciao.
Ciao Marta. E noi ci ascoltiamo la voce, proprio la voce per eccellenza dell'Islanda, niente meno che Bjork. Yeah. Allora ci iscrivete al 331-621-4013, Fausto, con una buona notizia. Podcast prodotti fino alla scatola magica continuano ad essere disponibili sulla app di Radio Popolare. Buona giornata a te anche, Fausto, grazie di questa buona notizia. Stiamo comunque cercando di risolvere il problema dei podcast. Allora cambiamo argomento, cambiamo decisamente clima, decisamente luogo, e dall'Islanda andiamo fino alla Sardegna per andare a conoscere un progetto che si chiama Tamalacà, di cui abbiamo al telefono una delle amministratrici, che è Valentina Talu. Benvenuta Valentina.
Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora abbiamo detto in apertura che Tamalacà è un laboratorio di ricerca e uno spin-off del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari. Fate moltissime cose, rigenerazione urbana, giochi, urbanismo tattico. Aiutaci per cominciare proprio a capire che cos'è Tamalacà, a partire magari da questo nome, Tamalacà, che cosa vuol dire?
Sì, devo dire che insomma è abbastanza difficile anche per noi definire esattamente cosa sia Tamalacà, anche perché è un progetto piuttosto giovane e un po' per ovvie ragioni è un progetto evolutivo che si evolve un po' in relazione anche alle esigenze che poi si manifestano nel territorio. Possiamo dire che sostanzialmente Tamalacà nasce diversi anni fa, una decina di anni fa, inizialmente appunto come un laboratorio di ricerca multidisciplinare, con l'intento principale di non disperdere una serie, un insieme diciamo di competenze che in quegli anni gravitavano attorno al Dipartimento appunto di Architettura di Alghero. Competenze molto diverse fra loro, di collaboratori a vario titolo, appunto che collaboravano all'interno dell'esperienza di questo dipartimento molto giovane, e in quegli anni nasce l'idea di appunto non disperdere queste energie e metterle insieme per provare a proporre un'attività anche diciamo innovativa, legata innovativa proprio perché legata alla multidisciplinarietà. Quindi con l'idea principale, perché questo è un po' l'approccio che insomma abbiamo adottato e adottiamo ancora, e che rimane un po' il punto fermo di Tamalacà, di reinterpretare il progetto soprattutto a scala urbana della città, dando priorità in particolare alle esigenze, ai bisogni, ai desideri negati dei gruppi di abitanti più svantaggiati, perché per varie ragioni, perché abitanti non tradizionalmente inclusi nei processi di trasformazione urbana e che quindi si trovano oggi a dover diciamo mettere in campo delle strategie di sopravvivenza per poter accedere e fruire gli spazi pubblici, le strade e in generale la città, che non è pensata in maniera specifica proprio per questi loro bisogni. E l'idea era appunto di farlo mettendo in campo competenze diverse. Noi siamo quattro socie, ma ci avvaliamo di numerosissime collaborazioni che hanno come formazione sia formazione diciamo di tipo tecnico, quindi ingegnere, urbaniste, architette, ma anche nell'ambito di discipline di tipo umanistico. Una delle socie fondatrici, Elisa Ghisu, è una storica esperta di didattica e in generale di processi educativi e di giochi, e questa commissione ha permesso di proporre una serie di servizi e di prodotti che riteniamo innovativi, anche se appunto spesso poi si pensa che innovazione sia soltanto sviluppo tecnologico o innovazione industriale, mentre noi stiamo cercando di produrre innovazione anche a basso livello tecnologico, ma con appunto un approccio innovativo ai temi tradizionalmente legati al progetto della città.
Valentina, allora proviamo a fare qualche esempio di progetti che fate, perché in effetti innovativo in questo caso non vuol dire solo tecnologico, però vuol dire anche, mi sembra che abbastanza innovativo, comunque importante e centrale sia il ruolo della partecipazione, della sì, progettazione inclusiva anche in questi progetti di urbanismo, insomma, strategico, tattico, ecco, si può chiamare. Facciamo un esempio di progetto che voi avete realizzato.
Ma diciamo un progetto nell'ambito della partecipazione, che è un progetto processo, potremmo dire, di vecchia data, che nasce ancor prima della Costituzione di Tamalacca e che poi è diventato quasi una nostra cifra. È un progetto di coinvolgimento degli abitanti di un rione, diciamo, storico della città di Sassari, dove noi abbiamo scelto di avere la sede. È un rione appunto storico collocato all'interno del centro storico, che però è a tutti gli effetti una vera e propria periferia centrale, potremmo dire, quindi caratterizzata da tutto quell'insieme di problematiche sia di tipo più spaziale, di legate alla scarsa qualità urbana, scarsa presenza di servizi di prossimità, inaccessibilità dei percorsi e ovviamente problematiche anche di tipo più sociodemografico. Diciamo in questo quartiere, dove appunto per scelta abbiamo collocato la sede, abbiamo ormai da anni, appunto dal 2011, instaurato un rapporto, una collaborazione, ci piace chiamarla un'alleanza, con la scuola, appunto collocata all'interno del quartiere, con l'idea di promuovere un insieme molto diversificato di azioni di coinvolgimento degli abitanti a partire dalle bambine e dai bambini. E lo facciamo utilizzando strumenti non convenzionali, perché anche questo è un po' il nostro, una scelta, nel senso che non facciamo riferimento agli strumenti della partecipazione progettata, quindi strumenti diciamo consolidati, che ovviamente hanno la loro utilità in determinati contesti, ma noi riteniamo che quando si opera in contesti sensibili come questo dell'esempio che sto raccontando, sia opportuno definire strumenti e metodologie ad hoc. E quindi diciamo di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche, degli obiettivi, dei tempi e delle risorse disponibili, che ovviamente intercettiamo da diversi canali, sempre in collaborazione con la scuola, certo, attiviamo strumenti diversi. In questo caso specifico, diciamo, la cifra che accomuna tutti questi iniziative è stata un po' all'origine del processo ed è basata su una narrazione distopica, quindi sulla costruzione di uno scenario di una Sassari del futuro, in cui abbiamo intenzionalmente portato alle estreme conseguenze alcuni degli elementi negativi, diciamo, che sono leggibili già da ora, e abbiamo costruito una sorta di ponte, di legame tra i bambini di questo ipotetico futuro e i bambini del presente. Attraverso questo legame, diciamo, questa narrazione che si sviluppa e cambia a seconda delle azioni che i bambini svolgono nel presente, siamo riusciti a innescare un coinvolgimento che ovviamente è basato su elementi ludici, sull'ironia e anche un po' sull'irriverenza, potremmo dire.
Sì, sì.
Infatti, siamo riuscite, diciamo, a costruire un'ampia partecipazione.
Sì, sì, infatti, allora io invito chi ci sta ascoltando poi a andare sul sito di Tamalacca e guardare anche i video che sono caricati, che raccontano appunto di questo fronte di liberazione dei pizzini pizzoni, si chiama, sì, e che è veramente divertente, perché è la storia appunto di questa specie di baby gang, però buona, sono gli eroi, diciamo,
sì, certo,
che liberano la città dalle forze del male, secondo loro, quindi non so, se ne infischiano dei divieti che ci sono, di non giocare per strada, eliminano loro i divieti. C'è una scena anche in cui inseguono un vigile, lo mandano via, insomma, quindi davvero anche irriverente, divertente, ed è una baby gang a cui ci si affeziona immediatamente, quindi. E poi si vede proprio, questa è la cosa interessante, si vede in questi video due elementi. Il primo è quello appunto progettuale, quindi l'idea di una riappropriazione degli spazi urbani, di una rinarrazione degli spazi urbani dal punto di vista dei bambini che poi li devono vivere e percorrere. Dall'altra poi si vede anche molto chiaramente il lato invece ludico, di divertimento. Io credo che questi bambini si siano divertiti moltissimo a partecipare a questo progetto.
Sì, decisamente. Tra l'altro ormai questi bambini che inizialmente sono stati coinvolti, ormai ovviamente sono dei giovani adulti che però continuano a seguirci, diciamo, ad affiancarci nelle attività che continuiamo a proporre ai loro, diciamo, fratelli minori o che comunque frequentano la scuola primaria del quartiere. Diciamo che un elemento importante che è servito a far uscire il progetto fuori dai confini del quartiere, perché poi il rischio che questi progetti non abbiano poi una reale efficacia, è stato proprio giocare sull'ironia e sulla dimensione ludica, anche un po' su questa figura dei pizzini pizzoni, che sono un po' l'equivalente dello scugnizzo appunto napoletano qui a Sassari, e questo insieme di appunto questi ingredienti che mettono insieme un po' di ironia, la dimensione ludica, ma anche la rivendicazione ovviamente costruttiva di piccole conquiste sullo spazio pubblico, sono stati l'elemento che poi ha permesso, ovviamente con fatica, perché con problemi, non ovviamente non è un percorso lineare, di ottenere piccoli risultati e risultati soprattutto incrementali, perché anche uno degli aspetti su cui ovviamente puntiamo è quello di dosare, potremmo dire, le richieste anche in funzione della capacità reale del contesto, sia del contesto dal punto di vista politico-amministrativo, ma anche del contesto di quartiere, la capacità di saperle accogliere, cercando di non alimentare conflitti distruttivi. Quindi il conflitto, certo, lo usiamo sì, ma sempre dosando attentamente ovviamente le richieste in funzione della reale capacità del contesto di accoglierle.
Chiaro, sì, è molto chiaro. Anche poi studiando un po' il vostro sito, non è il conflitto appunto il centro della questione, però quello che è interessante soprattutto in un discorso che secondo me viene fatto con i bambini, con le scuole, cioè l'idea di reinterpretare lo spazio pubblico come spazio pubblico, non come spazio, certo, solo fatto di divieti, solo oppure privatizzato, o lo spazio che appartiene, certo, ai negozi, eccetera. Gli spazi urbani sono insomma riletti e rivissuti come appunto luoghi pubblici in cui si può stare, bisogna percorrerli. Valentina, ci dai tutti i riferimenti del sito e progetti in corso, idee che avete per l'inverno?
Sì, allora il sito tra l'altro è in fase di aggiornamento, quindi nei prossimi mesi pubblicheremo una versione aggiornata che darà ragione appunto anche dell'evoluzione dei nuovi progetti. Il sito appunto è www.tamalaca.com. Prossimi progetti, diciamo, al momento abbiamo un importante progetto di ricerca e sviluppo che dà ragione anche a del nostro essere uno spin-off, che ci vede impegnate già da 2 anni, ma che sta iniziando a dare i primi risultati ora, ed è un progetto legato alla promozione dell'autonomia di movimento in ambito urbano di persone, bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico, perché come dicevo all'inizio uno degli aspetti principali dello spin-off è precisamente la costruzione di strumenti di tipo progettuale, ma anche legati alle politiche, che siano orientati a promuovere il diritto alla città, potremmo dire, per i gruppi più svantaggiati, e il tema delle disabilità è ovviamente in questo senso centrale. Quindi diciamo sicuramente ora e per tutto il prossimo anno saremo impegnate in questo progetto, che è un progetto di ricerca e sviluppo e che stiamo insomma portando avanti e che ci vedrà impegnate nel prossimo futuro. Sul fronte invece partecipazione, abbiamo diciamo in programma un progetto che ci vedrà impegnate fino a tutto il 2020 di accompagnamento sociale di un processo di rigenerazione urbana che riguarda il centro storico della città di Sassari. Anche in questo caso in collaborazione con Avanzi, SRL e Milano, che sono i nostri partner in questo progetto. Anche in questo caso quello che andremo a fare è costruire un insieme di strumenti diciamo atipici per cercare di rendere più effettiva e efficace la partecipazione, soprattutto rispetto a quegli abitanti che tradizionalmente per scelta o per altre ragioni difficilmente riescono a essere inclusi in questi processi. Quindi questi sono i due principali progetti che ci vedranno sicuramente impegnate nei prossimi mesi.
Sì, mi sembra molto interessante anche tutto l'aspetto sulla disabilità, mi sembra molto interessante perché spesso le barriere architettoniche sono un modo per appunto negare la città alle persone che non in qualche modo se ne vedono bloccate, ecco, quindi ragionare su questo può essere anche molto molto importante e molto interessante.
È diciamo uno degli elementi fondamentali su cui ci concentriamo in passato e ovviamente anche ora ci siamo occupate molto appunto di barriere architettoniche, degli strumenti a supporto delle amministrazioni per appunto l'abbattimento, però sicuramente molto ancora resta da fare per dare un'interpretazione non riduttiva del concetto di abbattimento di barriera architettonica, perché rendere possibile l'accesso a un servizio, uno spazio pubblico con un abbattimento di una barriera architettonica semplicemente per dare diciamo conto di un vincolo di tipo normativo spesso si rivela un intervento insufficiente per rendere invece quegli spazi realmente inclusivi. L'idea di lavorare anche su altre forme di disabilità più invisibile, potremmo dire come l'autismo, è uno strumento utile in sé, ovviamente, ma diventa anche uno strumento che ci permette di ragionare su soluzioni multifunzionali di abbattimento delle barriere che possono includere simultaneamente diversi gruppi, ma farlo in modo, come dire, non escludente, perché quello che avviene spesso è che i nostri edifici, i nostri spazi sono, anche quando sono resi accessibili, talvolta lo sono in modo, come dire, ghettizzante, potremmo dire, quindi con soluzioni che sono soluzioni ad hoc, delle appendici al progetto, mentre la nostra idea è di studiare soluzioni che siano realmente integrate e quasi invisibili e non denunciate in maniera aperta, perché pensiamo che anche questo sia un valore aggiunto e un vincolo progettuale che rende il progetto più stimolante e può anzi aiutare a innovare le soluzioni spaziali a vantaggio di tutti, ovviamente. Quindi questa ricerca sul tema dell'autismo ha questa duplice valenza: essere utile in sé, perché per garantire ovviamente anche alle persone con autismo la possibilità, ovviamente se e quando possibile, di muoversi in autonomia negli spazi urbani, certo, ma anche lavorare su un concetto di multifunzionalità dell'accessibilità.
Assolutamente, allora grazie mille a Valentina Talu.
Grazie mille a voi.
Grazie anche a Tamalaka, che tra l'altro non mi sembra che l'abbiamo detto, ma sta
no,
per tutta
vero.
Mia la città. E noi ci ascoltiamo proprio Giuliano Palma con i Blue Beaters nella loro interpretazione di Tutta mia la città. Grazie Valentina, a presto.
Grazie mille, grazie.
Ciao. parlare di un altro festival, invece un festival letterario dedicato a John Fante, che si svolge in quel di Torricella Peligna in Abruzzo. Abbiamo con noi la direttrice del festival, Giovanna Di Lello. Benvenuta Giovanna.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, cominciamo a raccontare questo festival, la nuova edizione di questo festival, a partire, per chi ancora non lo conoscesse, con il legame tra John Fante e l'Italia. Insomma, lo dice anche un po', lo suggerisce il nome, però raccontiamo sì. Questa storia.
Beh, certo, allora noi siamo alla 13ª edizione, questo è un festival che il comune di Torricella Peligna svolge ogni anno per omaggiare John Fante, perché il padre di John Fante, quindi Nicola Fante, l'alter ego dei suoi personaggi, Svevo Bandini e tanti altri, era originario appunto di questo paesino abruzzese. Questo padre appunto approdò negli Stati Uniti all'inizio del 900 e poi da lì John Fante nacque nel Colorado e scrisse appunto questi romanzi e racconti, dove all'interno troviamo anche un pezzetto d'Italia, cioè l'Abruzzo. Lui racconta questa terra attraverso gli occhi di questo padre, che è sempre presente nei suoi romanzi, e quindi il legame è di delle radici, ecco, per questo l'Abruzzo lo vuole omaggiare, lo fa appunto da qualche anno, e abbiamo la fortuna anche di avere ad ogni edizione anche la famiglia di John Fante, perché i figli sentono anche loro il richiamo della loro terra d'origine. E allora per questo, insomma, poi John Fante è stato riscoperto, oggi è un autore di culto, amato da tanti in Italia, vende molto, quindi è molto amato, per cui il nostro paesino Torricella Peligna diventa ogni anno un luogo di ritrovo in cui appunto si parla di John Fante, ma non solo, sì. Anche sì. dei temi che sono connessi alla sua opera e alla sua biografia di migrante.
Infatti su questo volevo poi arrivare, per dire due battute anche su questo, le vicende di Svevo Bandini, questo muratore italiano immigrato negli Stati Uniti, sono anche storie, come spesso si dice, insomma, le storie anche degli italiani che sono immigrati all'estero, che ci aiutano a capire anche un po' meglio la nostra epoca, le ondate migratorie di oggi. Questi temi si riflettono anche sulla programmazione?
Esattamente, sì, perché quest'anno intanto sono gli 80 anni del romanzo Aspetta Primavera Bandini, in cui questi temi sono proprio molto forti, il tema del migrante, dell'emigrato italiano, quindi dell'immigrato italiano negli Stati Uniti, e quindi noi parleremo anche degli immigrati in Italia con diversi ospiti, intanto con Eraldo Affinati, per esempio, sabato lui parlerà non solo appunto del suo romanzo che fa riferimento a questo tema, anche dalla scuola d'italiano Penny Wharton, che lui dove insegna l'italiano ai migranti appunto nel nostro paese, ma anche con Pietro Bartolo, che come sappiamo è il medico di Lampedusa che accoglie i migranti a Lampedusa, ma in altre sezioni noi ci teniamo molto a in qualche modo far riflettere su questo tema, perché in fondo anche la lettura di John Fante serve non solo, ma serve anche a questo, per certi versi serve anche a capire la nostra epoca, capire cosa vuol dire essere figlio di immigrato, quindi di seconda generazione, i disagi, le aspirazioni, ciò che uno, perché lui nei suoi romanzi e racconti trasporta, fa confluire questa sua esperienza di migranti, figlio di immigrati, quindi anche lui di migrante, insomma. Ed è molto interessante leggere John Fante anche per questo, ovviamente non solo, ci sono tanti altri temi nella sua opera, ma diciamo che la sua opera è attuale anche per capire meglio, ecco, perché ci dà la possibilità di capire meglio la nostra epoca, ciò che noi viviamo in Italia in questi anni, e perché no, anche per capire cosa vuol dire, che cosa è stato, tra virgolette, il sacrificio degli italiani all'estero, perché insomma anche l'emigrazione italiana non è stata facile, e bisogna
certo,
anche questo ribadirlo, insomma, ecco.
Certo, è storia, quindi ogni tanto basterebbe anche solo aprire i libri di storia, insomma, studiare un po' la nostra storia, la storia dell'Italia, per appunto capire tanto di quello che succede invece adesso. E si parlerà anche di famiglia, insomma, abbiamo detto che ci saranno i figli anche di John Fante, si parlerà anche di padri, di madri, figli, con il filosofo Umberto Galimberti. Che cosa racconterà?
Esattamente, allora Umberto Galimberti farà una conferenza appunto su i figli nell'età del nichilismo, quindi sarà un bel momento in cui si riflette su cosa vuol dire essere figli oggi nella nostra epoca. Questo tema dei figli, anche questo è presente nell'opera di Fante, per cui ci è sembrato proprio opportuno avere questo intervento del filosofo Galimberti. Ma poi ci sono, per dire, questo si terrà sabato pomeriggio ed è fondamentale quindi non solo parlare dei padri, dell'emigrazione, ma anche di cosa vuol dire essere figli oggi in questa società complessa e articolata, insomma, ecco, è un aiuto per capire meglio tutto questo.
Giovanna Di Lello, diciamo qualcosa anche invece sul premio John Fante che conferite durante il festival.
Sì, esattamente. Allora, noi abbiamo da diversi anni questo premio John Fante Opera Prima, perché anche qui vogliamo un po' ricordare uno dei personaggi di John Fante, che è Arturo Bandini, il personaggio principale, che è questo scrittore italo-americano che vuole diciamo affermarsi con la scrittura. E allora ogni anno ci sono tre finalisti, quindi esordienti in letteratura. Quest'anno sono Pietro Criaco, Beppe Millanta e Eugenio Raspi. Venerdì sera ci sarà la cerimonia di premiazione in cui appunto ci sarà decretato il vincitore. In più quest'anno c'è un altro premio, un premio alla carriera, che abbiamo denominato premio alla carriera Vini Contesa, perché è in collaborazione con la Cantina Contesa, che ha in qualche modo voluto omaggiare Fante con due vini dedicati a questo scrittore. E quest'anno questo premio alla carriera va a Francesco Durante, che non solo è il curatore dell'opera, uno dei curatori dell'opera di John Fante, ma anche il suo traduttore e poi uno dei massimi esperti di letteratura italo-americana. Un grande intellettuale che tra l'altro partecipa ogni anno alla nostra manifestazione ed è anche il presidente del premio John Fante Opera Prima.
E allora, insomma, meritato. Ultimissima domanda a Giovanna Di Lello, che è appunto direttrice del festival dedicato a John Fante. La nostra è una trasmissione che parla anche proprio di geografie e di luoghi, allora io le chiederei di farci un po' una fotografia di Torricella Peligna.
Ma allora, Torricella Peligna è un piccolo borgo di 1500 abitanti che si trova in realtà in montagna, 900 metri, già montagna, e nella zona della Maiella, insomma, fronteggia la Maiella, quindi da Torricella Peligna si vede sia la nostra montagna madre, appunto la Maiella, sia il mare, quindi insomma è a circa 40 minuti dal mare e vicinissimo alla montagna, quindi è per certi versi la traduzione esatta di quello che è l'Abruzzo. L'Abruzzo è a metà strada tra montagna, tra le montagne più alte d'Italia, e appunto il mare. E poi è anche un luogo non solo che ha dato le origini a John Fante, ma anche alla Brigata Maiella, quindi che parla anche della nostra storia. Perché appunto il comandante Troilo era proprio di Torricella Peligna, quindi un paesino piccolo dell'entroterra, ma che vale la pena di conoscere, di visitare, perché c'è tanta storia in questo luogo dell'Abruzzo.
E allora dal 24 al 26 agosto si potrà visitare Torricella Peligna e al contempo partecipare a questo bel festival dedicato allo scrittore John Fante. Grazie mille a Giovanna Di Lello, direttrice artistica del festival, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me but they're all lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place I now belong. So my hope, 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 hope. It's my hope. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked and nobody enters. This mind has been open to your demise. The night had come. Well, who am I? What have I done? What have I done?
I've been lonely. Alone.